tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Gnetti.
Gnetti, da ora fino alle elezioni seguiamo settimanalmente la campagna elettorale statunitense, a cui non mancano colpi di scena e colpi bassi. A che punto è la telenovela?
Ma direi sì che non è cambiato granché dopo il secondo confronto televisivo, perché certo Trump ormai ha preso una china quasi irrefrenabile di volgarità vecchie e nuove. È stata tirata fuori una vecchia registrazione in cui tira fuori tutta la sua volgarità misogina, ma nulla di nuovo. Da questo punto di vista si sapeva un po' il personaggio com'era. La Clinton forse è in ripresa, se non altro perché la questione della sua fragilità dal punto di vista della salute è un po' scomparsa, ecco, non viene più utilizzata come arma politica, perché si era arrivati anche a quello nelle settimane passate. Quindi diciamo adesso lo scontro è più diretto, comprende anche questo tipo di colpi bassi, ma perlomeno non si fa più ricorso all'incapacità dal punto di vista proprio pratico di poter affrontare la presidenza, perché questa era utilizzata come arma appunto dall'avversario, no? Non hai la salute che ti consenta di reggere una fatica come la presidenza della Repubblica. Certo, visto da fuori, il livello del contendere sembra di una bassezza mai raggiunta, ma questo forse è proprio tipico della campagna elettorale americana. Direi non solo americana, perché in realtà questa bassezza è ormai dilagante un po' in tutte le campagne elettorali, compresa quella italiana sul referendum, cioè dove non si risparmiano neanche qui i colpi bassi. Forse diciamo meno personalizzata rispetto a quello che avviene in America, ma d'altra parte noi abbiamo un personaggio come Trump che è un po' un inedito, tanto da essere sconfessato da una parte del suo stesso partito, perché lo considerano impresentabile. Io continuo a dire che secondo me Trump ha delle ottime chance di affermazione, perché ci avviamo verso un'epoca di irrazionalità, come sempre avviene ciclicamente nella storia umana. Quindi secondo me lui cavalca l'onda dell'irrazionale e ha ottime probabilità, ma spero di essere smentito dal risultato delle prossime elezioni.
E vediamo ora la Russia, che è nell'occhio del ciclone. In Italia come si divide il fronte politico sulla Russia?
Ma è un po' vasto il fronte dei filorussi e degli antirussi, cioè più che vasto è un po' irregolare, nel senso che se si pensa poi che Putin è l'erede di ciò che resta, diciamo, delle macerie dell'Unione Sovietica, fa ridere uno che è stato anche un rappresentante del KGB, che sia sostenuto qui in Italia da personaggi come Salvini, cioè dalla destra moderna, ma insomma quella che ci troviamo in Italia attualmente, rappresentata appunto da personaggi come Salvini, che difendono Putin probabilmente per il suo nazionalismo, per il fatto che con la sua modo di gestire la politica un po' autoritario fa da modello a chi pensa che si possa ritornare a regimi di tipo autoritario. Non a caso anche in Francia la Marine Le Pen è una sostenitrice di Putin. Secondo me è questo che spiega la simpatia delle destre nei confronti di Putin, cioè il suo nazionalismo esasperato e la suo modo di gestire la politica un po' autoritario, perché se poi si andasse per esempio più nel profondo a indagare il comportamento di Putin, della Russia, in paesi come la Siria e la Turchia, secondo me le ragioni di questo sostegno verrebbero meno, perché lì se si volesse veramente indagare appunto su questi comportamenti, perché qui stiamo parlando di massacri di popolazioni civili e di sostegno a un regime come quello di Assad, che difficilmente possano essere sostenuti con una, diciamo, visione politica di destra, a meno che non si voglia sostenere che tutto quello che è alternativo al regime di Assad, in particolare il fondamentalismo islamico che rischierebbe di prevalere in Siria, sia peggio del regime attuale, che è un argomento che non è privo di un suo valore. Secondo me la vera domanda è se Putin e chi sostiene il regime di Assad sia effettivamente, diciamo, abbia come obiettivo vero la lotta al fondamentalismo, non piuttosto la lotta fedeltà ad altre forze, come nel caso della Turchia sappiamo bene che il vero obiettivo è la lotta contro i curdi, nel caso della Russia è la difesa del regime di Assad per ragioni di equilibri geopolitici e non tanto per lottare contro il terrorismo. Quindi secondo me non è privo di contraddizioni, ecco, il fronte pro-Putin che abbiamo qui in Italia è una simpatia ancora una volta più irrazionale e istintivo che basato su argomenti validi.
E voltiamo pagina e cambiamo argomento. Da domani in tutto il mondo si tiene la 16ª settimana della lingua italiana. Nei prossimi giorni a Firenze si terrà inoltre l'incontro sugli stati generali della lingua italiana. Fuori dall'Italia si celebra la lingua. In Italia invece si inseriscono continuamente parole in inglese. Ma non le sembra un po' curioso?
Sì, questa è una domanda molto interessante e stimolante, perché la risposta può essere affrontata da diversi punti di vista. Io sono un cultore della lingua italiana e mi è capitato nel corso della mia carriera di fare molte traduzioni dall'inglese, quindi capisco che questa tentazione di inserire parole inglesi nella lingua, perché spesso servono a semplificare, ci sono dei termini inglesi che molto semplicemente danno un'idea di ciò di cui stiamo parlando, mentre in Italia spesso siamo costretti a fare dei giri di parole per esprimere uno stesso concetto. Però questo, diciamo, che vale in generale, faccio un esempio, la parola escalation, in italiano non c'è, per dire escalation bisogna fare un giro di parole, cioè il progressivo crescere di qualcosa, che spesso è la tensione che porta verso la guerra. Insomma, l'italiano da questo punto di vista è complicato, anche se è considerato una lingua molto musicale e molto bella, io sono convinto che in effetti lo sia. E l'inglese, ecco, diciamo, serve a semplificare, ciò però non giustifica l'ingresso nella lingua italiana di espressioni come ad esempio Jobs Act. Adesso nel linguaggio politico si fa ricorso a Jobs Act, quando noi avremmo un'espressione altrettanto valida come legge sul lavoro, e non si capisce perché non si usa quello. Quindi c'è anche una certa pigrizia mentale, che una certa sudditanza culturale anche nei confronti della lingua inglese, che secondo me è del tutto ingiustificata. Questo è un aspetto della questione. Poi c'è il fatto, per esempio, che la lingua italiana non viene sufficientemente sostenuta dalle nostre autorità, cioè non è un'accusa gratuita. Ci sono i centri culturali italiani all'estero che per ragioni economiche non sono stati sostenuti, molti sono stati chiusi, e questo è un aspetto. In Europa, dove la lingua italiana era una delle lingue ufficiali fino a qualche anno fa, è stata abolita come lingua ufficiale nelle traduzioni perché non c'è stato un movimento politico a supporto della lingua italiana a Bruxelles, nelle sedi europee istituzionali, sufficientemente forte per imporre l'uso della lingua italiana e la traduzione della lingua italiana. E poi ci sono ragioni invece di altro tipo, demografico eccetera, per cui per esempio la lingua spagnola è in grande espansione, il cinese non ne parliamo, l'indiano, mentre l'italiano è legato a una popolazione che demograficamente sta calando e quindi ha meno impatto nel mondo. Ecco, ci sono tutta una serie di concause da analizzare, da studiare, che spiegano l'indebolimento generale della lingua italiana. Per fortuna ogni tanto ci sono iniziative come questa che cercano di rilanciare la bellezza, e poi non dimentichiamo che l'opera italiana è stato un veicolo di conoscenza della lingua italiana, della musica, che ha tenuto alto proprio il nome dell'Italia nel mondo. E un'ultimissima annotazione: in Inghilterra nei giorni scorsi c'è stato un questionario per chi si vuole iscrivere in alcune scuole, nel Galles in particolare, gli è stato chiesto se la lingua usata era l'italiano oppure l'italiano siciliano o l'italiano napoletano, e c'è stata anche una protesta dell'ambasciata italiana per questo tipo di richiesta. Certo che ancora il fatto che gli italiani siano divisi per categorie dialettali se non geografiche, cioè, la dice lunga anche sugli stereotipi sull'italiano duri a morire nel mondo. comunque speriamo che sia solo un fatto episodico da dimenticare presto.
Comunque, nonostante ciò, l'italiano è la quarta lingua più studiata al mondo, quindi
possiamo ancora sperare. Comunque i problemi restano, quelli che ho sommariamente elencato.
E concludiamo con la scomparsa di Dario Fo, deceduto il 13 ottobre, lo stesso giorno in cui gli è stato conferito il premio Nobel per la letteratura nel 1997. Sembra un caso, no?
Sì, certo, è uno di quei casi che danno da pensare. Dario Fo, secondo me, se posso fare un veloce giudizio sulla sua figura, è stato un grandissimo personaggio del teatro italiano. Lui è stato veramente un caposcuola, ha in qualche modo anche rilanciato il teatro italiano in un momento di crisi e di decadenza del teatro in generale. Lui ha contribuito a tenerlo vivo e a rilanciare anche l'uso della lingua italiana, a proposito di quello che dicevamo prima. E dal punto di vista letterario, il Nobel ha meravigliato anche lui, forse perché è arrivato un po' inatteso, ma diciamo che si è voluto premiare con lui anche un'intera tradizione del teatro italiano, quindi da questo punto di vista il Nobel è stato strameritato. Dal punto di vista politico, Dario Fo è stato un personaggio anche qui di primissimo piano fino a tutto la fine del secolo scorso, i primi anni di questo nuovo millennio. Io personalmente rimango un po' perplesso sul suo appoggio un po' incondizionato all'emergere di questa nuova forza politica che sono i 5 Stelle, perché un intellettuale come lui, secondo me, avrebbe dovuto far scattare anche certe antenne critiche di cui sono dotati gli intellettuali, che dovrebbero anche mettere un po' sull'avviso dai rischi che si porta dietro un'ideologia come quella dei 5 Stelle. Lui non l'ha fatto, probabilmente difendo assolutamente la sua buona fede. Lui ha creduto in questa forza, in Beppe Grillo, in Casaleggio, e ha voluto stigmatizzare soprattutto la decadenza della classe politica italiana, e qui in questo ha perfettamente ragione.